collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, preannunciavamo sia all'inizio della trasmissione ma anche adesso dalla nostra pagina Twitter che quest'oggi riprenderemo una serie di aggiornamenti sulla Palestina, a partire dal fatto che per l'appunto da una notizia che ritroviamo sull'ANSA proprio datata a ieri, Commissione ONU Apartheid in Israele, come dire, che è un po' come leggere la scoperta dell'acqua calda, e quindi apprendiamo di questo rapporto presentato a Beirut da questa commissione ONU composta da 17 paesi arabi e dall'autorità palestinese, che ieri appunto ha accusato in un rapporto lo Stato sionista di applicare una politica di apartheid contro i palestinesi. Come dire, a livello mediatico si è detto che questo è un caso senza precedenti che potrebbe aizzare di nuovo le polemiche, e nel frattempo però come dire, ciò che invece si è ciò che è aumentata, come abbiamo visto, è stata la repressione nei confronti del popolo palestinese con un'ennesima uccisione, quella di un compagno di cui c'è anche notizia su diversi siti, tra l'altro tra cui InfoAut, un'uccisione appunto avvenuta la scorsa settimana e che ci riporta anche a una nuova ondata di repressione nei confronti di chi ha manifestato proprio in ricordo di Basil Al-Arai, questo giovane scrittore palestinese di 31 anni che per l'appunto è stato ucciso. Ecco, io vorrei un po' cercare con te di contestualizzare, come dire, queste due facce, le facce comunque di una stessa medaglia, quella in cui a livello mass mediatico e, come dire, di una politica di facciata si continua a si continuano a elencare i crimini di Israele, ma poi tutte queste risoluzioni, tutti questi provvedimenti e quant'altro restano carta straccia, e la realtà concreta dei fatti parla invece di una repressione che è sempre più feroce, direi.
Ma riguardo l'ANP, dunque, cioè, dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'ANP.
Sì, io direi di sì, perché l'ho solo menzionata parlando appunto di questa notizia tratta dall'ANSA, ma non solo, e di fatto è un aspetto che purtroppo non sempre emerge con la dovuta forza con cui dovrebbe emergere questa connivenza dell'ANP con lo Stato sionista.
Sì, e, beh, diciamo che secondo me l'ANP, insomma, vive una fase particolarmente difficile, perché con la presidenza Trump negli Stati Uniti è praticamente messa alle strette, letteralmente, a livello economico, ad esempio, e a livello politico, diplomatico. Come apparato nato dagli accordi di Oslo, alla fine trova difficoltà a collocarsi in una linea da parte dell'imperialismo statunitense, che non vuole più ingerirsi nel conflitto israelo-palestinese per normalizzarlo, come era negli accordi di Oslo, ma che invece, come ha detto Trump, lascia alla trattativa diretta, e addirittura la posizione assunta dal presidente degli Stati Uniti, dall'attuale presidente, è quella dell'indifferenza rispetto alla soluzione uno o due stati, basta che si faccia la pace, ha detto Trump nella visita di Netanyahu, quando ha ricevuto insomma Netanyahu alla Casa Bianca. È chiaro che questo toglie acqua all'ANP da tutte le parti. Trump ha rivisto, insomma, complessivamente l'amministrazione statunitense ha rivisto la sua posizione, e di fatto sembrerebbe profilarsi quella il perseguimento di un piano di pace concordato con i paesi arabi, anch'essi collaborazionisti, insomma, come la Giordania, l'Arabia Saudita, il Qatar, eccetera. E quindi la ANP è stretta tra due fuochi in questo momento, cioè la chiusura statunitense e ovviamente israeliana da parte del governo Netanyahu e dall'altra parte la resistenza palestinese, che invece prende atto del rilancio dell'offensiva sionista anche a seguito del nuovo posizionamento dell'amministrazione Trump e ovviamente continua la sua storica lotta di liberazione, la sua sfida storica all'occupante, la sua battaglia. La ANP ovviamente ha un solo modo per legittimarsi in questa situazione, in quanto ANP ha il modo di presentarsi come un apparato che in qualche maniera serve agli occupanti, cioè è funzionale all'occupazione della Palestina, e dunque arresta, tortura, picchia, reprime le manifestazioni ed è quello che ha fatto in questi giorni. Tutta la vicenda dell'uccisione di Basile al-Arai lo dimostra e Abu Mazen vuole perseguire su questa linea. Tra l'altro ricordo che Alfano, nella sua recentissima visita, ieri, non so se la visita è ancora in corso o meno, comunque Alfano, le agenzie di stampa ieri rilanciavano della visita di Alfano in Palestina, e Alfano ha fatto propria la posizione di Netanyahu in sostanza e la posizione di Trump. È vero che ci ha messo la pezzetta per decorare dei due stati, che è in prospettiva che l'Italia appoggia ancora, però di fatto ha chiuso sul riconoscimento da parte italiana dello Stato palestinese, come invece all'ONU, con sì delle prese di posizioni del tutto formali e simboliche, se vogliamo, però erano state fatte. Quindi da questo punto di vista la linea italiana sposa quella statunitense e israeliana e la ANP perde anche questo puntello nel Mediterraneo, ecco.
Certo, ma difatti, come dicevi tu, a partire da Basile, noi abbiamo visto anche che questo compagno che è stato ammazzato era latitante, perché era stato arrestato appunto un anno prima proprio dalla ANP assieme ad altri giovani combattenti palestinesi. Mentre quanto stavi dicendo adesso rispetto ad Alfano, effettivamente le sue stesse parole ricalcano propriamente quelle di Trump quando parla di soluzione di pace, ma lancia anche lì il sasso, insomma, della soluzione dei due stati, oltre poi ad arrivare un po' a una conclusione in cui rimarca la necessità che la collaborazione economica tra Israele e Italia vada incrementata in tutti i settori, e probabilmente questa è anche un po' una risposta a quell'espandersi che c'è nel nostro paese del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni.
Beh, questa è una cosa positiva, molto positiva, nel senso che se Alfano ha dovuto specificare questo è per il fatto che comunque, nonostante una censura mediatica pressoché totale o insomma delle sparute agenzie di stampa, ma comunque nel nostro paese si sta muovendo qualcosa a livello sociale e a livello di università, nel senso del boicottaggio di Israele. E ricordo che la repressione da questo punto di vista è il collaborazionismo, la sottomissione della politica e delle istituzioni italiane è fortissima, ma comunque insomma quanto le mobilitazioni in corso all'Università di Torino, di Cagliari, sì, anche io parlo da Trieste, per chi non lo sapesse, anche qui a Trieste l'iniziativa che abbiamo organizzato all'università, che è stata censurata comunque dal rettore, si pensa, anche per una pressione diretta da parte dell'ambasciatore israeliano. Ecco, insomma, tutto questo che sta avvenendo, la negazione della sala del Campidoglio per l'iniziativa su Gaza organizzata al BDS, tutto questo, in un certo senso, nonostante insomma il livore repressivo, la censura, quello che vogliamo, in Italia si sta muovendo qualcosa, ed un Alfano ha dovuto rinnovare con una dichiarazione ufficiale la collaborazione israeliano italiano e sionismo è strategica, ma noi d'altra parte dobbiamo andare avanti a solidarizzare con i palestinesi e nel movimento di boicottaggio.
Assolutamente, tra l'altro vediamo come anche questa volta insomma gli atenei italiani, in primis comunque quello di Torino, insomma, si distinguano anche per, come dire, un po' una doppia faccia, quella che professa la cooperazione tra i popoli, l'integrazione, ma poi nella pratica invece legittima l'occupazione di paesi quali la Palestina. E questo è un po' il concetto che emerge proprio dagli studenti di Torino, a partire anche da questo aggiornamento che apprendiamo online, dove appunto, nonostante oltre 1300 firme di studenti dell'Università di Torino e gli appelli appunto dei docenti universitari e dei ricercatori contro il rinnovo degli accordi con il Technion di Haifa, il Senato accademico invece ha votato proprio lo scorso martedì, quindi martedì 14 marzo, per continuare la partnership con l'università israeliana, che ovviamente è complice e parte integrante dell'oppressione del popolo palestinese. Nonostante comunque questa sconfitta, diciamo che è una momentanea sconfitta, ma sicuramente non ci si poteva aspettare anche qualcosa di diverso, secondo me. Ovviamente il movimento degli studenti prosegue, a quanto leggiamo e a quanto anche vediamo dalle numerose iniziative che si stanno svolgendo e che si svolgeranno in diverse università italiane.
Sì, tra l'altro ricordo che questa presa di posizione del Senato Accademico di Torino va contro anche quanto aveva espresso il Consiglio degli Studenti dell'Università di Torino recentemente, che aveva votato a favore del boicottaggio di Israele. Ecco, quindi c'è sicuramente un quadro di un certo risveglio, almeno in certi atenei, sul discorso del boicottaggio. Israele sente comunque una minaccia da questo punto di vista, i suoi interessi, i suoi legami con l'imperialismo italiano, e l'imperialismo italiano dal suo punto di vista sente corrispettivamente una minaccia ai suoi interessi di alleanza con Israele. E dunque le pressioni, le intimidazioni e anche ovviamente dopo c'è il peso delle burocrazie, delle gerarchie, che sono quelle che contano alla fine nel prendere le decisioni riguardo al mondo universitario, e comunque i senati accademici ovviamente dal loro punto di vista vanno avanti, insomma bisognerà avere rapporti di forza molto più forti per imporre che questi organi prendano delle posizioni diverse. Però insomma resta il fatto che da un certo punto di vista è stata messa in discussione una cosa che anni fa non veniva neanche messa in discussione, e non veniva neanche un punto che non veniva neanche sollevato, e dunque il BDS fa paura. Israele, se noi guardiamo anche a livello di web l'attivismo che Israele propone, tramite anche le comunità ebraiche, tramite tutta una serie di organi, di lo potremmo definire soft power sionista, insomma, nel senso apparati di egemonia sionista nella società, Israele propone una contromobilitazione reazionaria che vuole colpire il BDS e tutto il movimento di solidarietà alla Palestina. Insomma, dobbiamo restare vigili, resistere e tenere testa alle provocazioni, alle accuse di antisemitismo e a tutto questo, oltre che contare le nostre file. Insomma, è chiaro che gente come Fassina, tutti questi ferri vecchi socialdemocratici o socialreazionari della sinistra borghese italiana, che calano subito le brache alla prima avvisaglia di lamentele delle comunità ebraiche, come dimostra il caso di Roma, è chiaro che queste persone qui dobbiamo capire chi sono, se è necessario ribadirlo, sono dei sionisti di sinistra e vanno combattuti in quanto tali.
Assolutamente, tra l'altro ovviamente cogliamo anche l'occasione di vedere come l'ANP si sia resa protagonista non solo di fatto della complicità dell'uccisione di questo combattente di cui prima parlavamo, Basile Arai, ma rispetto alle mobilitazioni che si sono susseguite subito dopo il suo assassinio, proprio l'ANP ha continuato con quanto dicevamo anche prima, con un'opera di repressione basata su gas lacrimogeni, bombe sonore, spray orticante, manganelli, di fatto ferendo e arrestando molti dei partecipanti a questo corteo, tra cui lo stesso padre di Basil. Quindi, come dire, giustamente la situazione è più che chiara. Apprendiamo che il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha affermato che rispetto a questo intraprenderà delle nuove azioni.
Ma sì, beh, il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina ha detto che ha annunciato il boicottaggio delle elezioni comunali in Cisgiordania in risposta sia all'omicidio di Basil Arai, sia alla repressione del presidio che c'era in occasione delle manifestazioni, insomma, che c'era in occasione di un processo che è avvenuto postumo, cioè ricordiamo questo, da quello che si apprende dalle fonti di stampa, questo compagno è stato condannato dalle autorità dell'ANP per possesso illegale di armi dopo che le forze israeliane lo hanno ucciso. Quindi, cioè, dopo il danno, la peffa, se possiamo dire così. Un compagno che braccato dagli israeliani si è nascosto, e quando gli israeliani lo hanno localizzato, possiamo immaginare che anche questa localizzazione non è avvenuta solo sulla base delle capacità di intelligence di Israele, ma dirette di Israele, ma probabilmente è avvenuta anche sulla base della collaborazione degli apparati collaborazionisti dell'ANP. E questo compagno ha resistito alle forze di occupazione, poi armi in pugno, è stato ucciso e poi se lo processa, se lo condanna per possesso illegale di armi. E contemporaneamente fuori dal tribunale vengono manganellati i manifestanti in sua solidarietà e anche la sua famiglia. Ecco, questo insomma rende chiaro dove stanno arrivando questi criminali dell'ANP. Dobbiamo renderci conto che nella storia, quando i servi non servono più, devono dimostrare ancora di più il loro zelo. E adesso in questa situazione con Trump che scarica la diplomazia palestinese, Netanyahu che continua imperterrito nelle sue politiche, non concede nulla, è una situazione internazionale di chiusura verso i palestinesi, se non qualche presa di posizione del tutto formale come quella che dicevamo da parte delle autorità arabe, dei paesi arabi. E l'ANP dimostra semplicemente di essere addirittura feroce, se vogliamo, nella repressione per dimostrare di essere utile in qualche maniera agli occupanti, ma alla fine insomma pagherà il prezzo sicuramente di questa sua linea di vendita della Palestina, di collaborazione con il nemico e i partigiani palestinesi e le organizzazioni palestinesi stanno necessariamente, direi, comprendendo che hanno di fronte sempre più chiaramente un nemico al pari di quello degli occupanti, una loro longa manus.
Certo, io ti ringrazio per il contributo che hai portato anche oggi rispetto a questi aggiornamenti e segnalo agli ascoltatori che presto comunque pubblicizzeremo anche alcune iniziative che verranno fatte di informazione, di solidarietà nei confronti del popolo palestinese proprio all'Università di Padova tra questo mese e il prossimo, quindi comunque vi terremo aggiornati in merito e noi invece ci sentiamo giovedì prossimo.
Sì.
Okay. Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.